A Gaza bombe nella notte sui campi profughi, in fiamme la moschea di Jabalia, attaccate anche alcune postazioni di Hezbollah ad Aleppo in Siria. Sarebbero 38 le vittime, uno dei fatti più gravi sul fronte siriano dall'inizio di questa guerra. A Gaza City ucciso un giornalista, è il 137esimo dall'inizio dei bombardamenti. Il conflitto in Ucraina, colpita Belgorod, città di confine russa, ma Mosca rivendica di aver respinto l'attacco e abbattuto 15 aerei di Kiev. Ieri l'annuncio di Putin: colpiremo gli F-16 destinati all'Ucraina ovunque si trovino. E l'Europa va alla guerra. Stamattina il premier polacco Tusk in un'intervista a Repubblica dice: siamo in una fase prebellica. Chiederò aiuto al presidente della Repubblica. Il padre di Ilaria Salis parla di prova di forza del governo Orban. Dopo che ieri alla figlia sono stati negati i domiciliari, la donna è stata portata in aula di nuovo in catene a Budapest. C'erano anche alcuni membri del Parlamento italiano, tutti di opposizione. E dai partiti di minoranza proteste contro il ministro dell'istruzione Valditara. Perché gli stranieri assimilino i valori della Costituzione, è meglio che nelle classi la maggioranza sia italiana, ha detto dopo dichiarazioni simili dal collega di governo Salvini. Buongiorno, il giornale radio delle 7.30, la guerra a Gaza mentre l'esercito di Tel Aviv prepara l'annunciata, minacciata offensiva su Rafah. Bombe israeliane stanotte hanno colpito due campi profughi, la moschea di Jabalia, un'abitazione civile a Khan Yunis. Un giornalista dell'emittente radiofonica locale Al-Quds è stato colpito e ucciso. Le vittime, anche stanotte, si contano nell'ordine delle decine. L'esercito israeliano è intanto responsabile anche di una grossa operazione, sempre di questa notte, in Siria, ad Aleppo, dove almeno 38 persone sarebbero state uccise in un raid sull'aeroporto della città. In studio Diana Santini.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Cominciamo da quest'ultimo punto. L'obiettivo, come in passato, erano le postazioni del gruppo armato libanese Hezbollah. L'attacco, secondo le poche informazioni disponibili, sarebbe stato condotto insieme ad un non meglio precisato gruppo locale. Non è la prima volta che Aleppo viene colpita in questi mesi. L'attacco di questa notte ha proporzioni, se non inedite, sicuramente rilevanti. Le vittime, 38, lo dicevamo, tra militari e civili. Quanto invece alla cronaca della notte, nella striscia di Gaza, la moschea di Jabalia è in fiamme dopo il bombardamento che l'ha colpita questa notte. Nel campo profughi sarebbero almeno 10 le vittime dei bombardamenti, bombe anche sul campo di Maghazi, su cui non ci sono però altre informazioni. Bombardamento di un'abitazione civile a Khan Yunis ha ucciso invece sempre stanotte, sempre secondo fonti palestinesi, altre 12 persone. Ieri la Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA ha intimato nuovamente a Israele di consentire l'ingresso di aiuti nella striscia. Il tribunale ha fatto una nuova ordinanza, il caso è quello aperto dal Sudafrica per l'accusa di genocidio, e con una decisione che ha visto concorde anche il giudice israeliano Aaron Barak, ha ordinato a Israele di garantire un'assistenza umanitaria urgente ai palestinesi della striscia dove è cominciata la carestia. Israele ha risposto questa mattina con una nota diffusa dal Ministero degli Esteri, e vi si legge che continuerà a promuovere nuove iniziative per consentire e facilitare il flusso di aiuti via terra, via mare e via aria, per dare un'idea della situazione dal punto di vista appunto dell'ingresso degli aiuti alimentari nella striscia. L'OMS ha smesso di tenere il conto dei bambini che muoiono di fame. Dagli ospedali arriva notizia che molti parti si concludono col decesso del neonato, perché la denutrizione in gravidanza porta i bambini a nascere estremamente sottopeso. In un contesto di assistenza ospedaliera insufficiente, l'OMS considera la carestia generalizzata, lo dicevamo, incombente. Ad oggi, 174esimo giorno di guerra, le vittime a Gaza sono, secondo fonti palestinesi, 32.552, sono quasi 75.000 i feriti, numeri ovviamente non verificabili in modo indipendente. A proposito di verifiche e media, segnaliamo che ieri è stato abbattuto dalle forze israeliane il palazzo dei media di Gaza City, dove tra gli altri ha sede Sky Arabic. Poco fa è stata diffusa anche l'identità del giornalista ucciso questa notte, si chiamava Mohamed Abu Shakil, lavorava per Al-Quds Radio ed è stato ucciso vicino all'ospedale Al-Shifa di Gaza City.
Grazie Diana, e veniamo alla guerra in Ucraina. Mosca stamattina riferisce di aver sventato un nuovo attacco sulla città russa di confine di Belgorod. 15 bersagli aerei ucraini sarebbero stati abbattuti. Danni si registrano ad abitazioni civili e allo stadio della città, ma non ci sarebbero vittime. Ieri Putin aveva affermato che Mosca colpirà gli aerei F-16 destinati all'Ucraina in qualunque luogo si trovino. In un'intervista rilasciata a Repubblica stamattina, il primo ministro polacco Donald Tusk, in passato presidente del Consiglio europeo, dice che l'Europa vive una situazione prebellica e che dobbiamo prepararci mentalmente all'arrivo della guerra. Bruxelles da tempo l'ha confermato ancora nell'ultimo Consiglio europeo, messo il riarmo del continente in cima alle priorità. Del rischio di escalation del conflitto tra Russia e NATO ha parlato ieri anche il cancelliere tedesco Scholz, il servizio da Berlino.
Fermo restando il sostegno ampio e risoluto all'Ucraina, per me è importante una cosa: vogliamo evitare un'escalation di questa guerra e un confronto diretto fra la Russia e la NATO. È quanto ha ribadito ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista al quotidiano Märkische Allgemeine Zeitung. La Germania non è disposta ad inviare propri soldati in Ucraina o a fornire i missili a lungo raggio del modello Taurus. Al tempo stesso, però, il cancelliere socialdemocratico ha messo in chiaro che la pace è possibile in ogni momento. Spetta solo al presidente russo Vladimir Putin di interrompere la sua barbara campagna militare e a ritirare le sue truppe dall'Ucraina. In tal caso la pace sarebbe a portata di mano. Con queste dichiarazioni Olaf Scholz ha voluto contraddire ancora una volta quanto aveva proposto il presidente francese Emmanuel Macron, che non aveva invece escluso l'invio di truppe di terra in Ucraina. Va ricordato però che la Germania è, dopo gli Stati Uniti, il maggior fornitore di armi all'Ucraina e ha sempre messo in chiaro che la sovranità ed integrità territoriale della nazione ucraina non è certo negoziabile. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
A questo punto dovrò fare una chiamata al Quirinale per cercare di avere una mano dal Presidente della Repubblica. Lo ha detto ieri sera Roberto Salis, padre di Ilaria, dopo che alla figlia in carcere da oltre un anno a Budapest sono stati negati i domiciliari. La donna è stata portata in aula in catene, come la volta precedente. Resta accusata di aver partecipato a un'aggressione da alcuni neonazisti. Nei mesi scorsi ha denunciato condizioni di detenzione disumane. All'udienza di ieri erano presenti 7 membri del Parlamento italiano, tutti dell'opposizione, mentre prima dell'udienza una 15 di persone arrivate in Ungheria a sostegno della donna, tra cui il suo avvocato Eugenio Losco, è stata insultata e minacciata da un gruppo di estremisti di destra. Non condivido la scelta di condurre una detenuta in catene, il giudice non ha voluto concedere i domiciliari e secondo me ha sbagliato, ma politicizzare non serve, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Su quello che è successo ieri e sulle deboli proteste arrivate finora dal governo italiano, sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
Le immagini da Budapest sono inquietanti, intanto quelle dal tribunale, con una sorta di diritto di neonazisti a intimidire, a minacciare le persone che erano arrivate dall'Italia per portare solidarietà a Ilaria Salis. E poi dentro il tribunale, di nuovo quelle immagini inaccettabili, ceppi, manette, guinzaglio. È un clima, quello di questo processo, che è persecutorio. C'è una narrazione criminalizzante, stigmatizzante nei confronti di Ilaria Salis, fatta di dichiarazioni di esponenti politici ungheresi, di articoli sulla stampa filogovernativa. Quindi se il clima è questo, non stupisce che poi la richiesta di arresti domiciliari sia stata negata. Si dice non dobbiamo interferire col processo, ma qui va ricordato che c'è un accordo all'interno dell'Unione Europea che risale al 2009 sulla possibilità di scontare misure alternative al carcere, tipo arresti domiciliari nel paese di origine e da lì seguire il processo, che non è stato fatto dai giudici, è stato fatto dagli stati, Italia e Ungheria incluse, quindi è su quel piano lì diplomatico che va esercitata pressione. Mi pare di poter concludere che al di là di dichiarazioni sul modo in cui Ilaria Salis appare quando entra in aula, per il resto non ci sia nulla.
Dal punto di vista giudiziario il percorso rischia di essere lungo e di portare a una condanna pesantissima. Sentiamo Luca Parena.
L'appello contro la decisione del giudice ungherese è un atto dovuto, ma non abbiamo nessuna speranza che vada in modo diverso dagli altri. Tra i difensori di Ilaria Salis c'è sfiducia profonda dopo la conferma del carcere in Ungheria. Non ci si aspettano cambiamenti da qui alla prossima udienza, che sarà tra 2 mesi, il 24 maggio. In quell'occasione saranno ascoltati un militante neonazista ungherese coinvolto negli scontri da cui sono partite le denunce e 2 testimoni presenti in piazza a Budapest nel febbraio di un anno fa. Da allora Salis è in prigione nelle condizioni disumane che ha raccontato, con le catene, i ceppi con cui è stata portata in tribunale. Il timore dei suoi avvocati è che in carcere possa restarci fino alla sentenza del processo, fino agli 11 anni chiesti dall'accusa e, nel peggiore dei casi, anche oltre. Tutti i passi legali che si potevano tentare sono stati fatti, Ora serve un esame di coscienza del governo e un intervento politico, ripete il padre di Salis. Nello stesso caso di Ilaria, la magistratura italiana ha negato l'estradizione di Gabriele Marchesi, anche lui militante antifascista, in piazza Budapest un anno fa. L'Ungheria aveva chiesto il trasferimento in carcere, ma i giudici di Milano hanno riconosciuto i trattamenti inumani e le gravi violazioni dei diritti fondamentali che avvengono nelle carceri ungheresi. La domanda è se Giorgia Meloni e il governo, invece, continueranno a fare finta che non sia così.
A Pioltello, nel Milanese, un gruppo di estrema destra ha appeso uno striscione contro il preside della scuola Iqbal Masih, al centro dell'attenzione politica e mediatica per la decisione di chiudere nel giorno in cui finirà il Ramadan. Ieri il ministro dell'istruzione Valditara ha causato proteste dall'opposizione rilanciando una proposta arrivata dal suo collega di governo Salvini, che aveva chiesto un tetto, una percentuale massima di alunni stranieri nelle classi. Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori della Costituzione, ha detto Valditara, ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani. Al momento le norme prevedono una quota massima consigliata del 30% di studenti e studentesse non madrelingua. Ivana Barbacci, la segretaria generale della CISL Scuola.
Nel nostro territorio nazionale ci sono delle aree dove c'è una presenza massiccia di famiglie, di cittadini stranieri e quindi anche alunni stranieri che superano una percentuale del 20%, arrivando in alcuni casi anche al 40, 50, 60%. In quel caso le scuole si devono occupare e preoccupare di progettualità che nella maggior parte dei casi purtroppo svolgono in piena solitudine, senza particolari supporti, sostegni dell'amministrazione sia centrale che periferica. Immaginare di mettere una percentuale che oscilla tra il 20 e il 30% di default in tutte le classi è inapplicabile come principio. Noi dobbiamo affrontare il tema da un altro profilo e quindi davvero aiutare le scuole affinché siano dotate di strumenti, di spazi, di luoghi e anche di competenze. Serve formare il personale scolastico, ad esempio con competenze che si chiamano italiano come lingua 2. È una disciplina che aiuta la mediazione linguistica e la mediazione culturale. Quante cose ci sono da fare, quanto sono complesse, quanti investimenti servono.
Francesca Vetrugno è una preside ed è assessora alle politiche scolastiche del Municipio 8 di Roma.
Bisogna anche capire che cosa si intende per alunni stranieri, perché molti di loro, insomma, sono alunni di seconda generazione, che quindi non sono italiani perché non è riconosciuto lo ius soli, ma in realtà, insomma, sono bambini e bambine che hanno frequentato la scuola dell'infanzia e quindi a volte parlano italiano anche meglio di tanti italiani. Quello che ci chiediamo, insomma, ecco, anche rispetto alle dichiarazioni, è perché si dica sempre quello che non si può fare e non si dice mai da scuola quello che invece magari si può fare, no? Anche attraverso una politica di inserimento di mediatori culturali, di politiche di integrazione all'interno della scuola. Il caos riguarda tantissimi altri settori, dall'edilizia scolastica al tema del dimensionamento, ma assolutamente quello degli alunni stranieri non è un tema sentito, anzi a volte è un'occasione proprio per creare nuovi contesti, per anche creare comunità educante, cosa su cui come scuole lavoriamo molto, per cui mi sembra che chi fa queste dichiarazioni non conosca effettivamente che cos'è attualmente la scuola italiana.
Il decreto sul superbonus approvato nei giorni scorsi dal governo potrebbe essere cambiato per consentire ancora la cessione del credito per gli edifici danneggiati dal terremoto dell'Aquila del 2009 e dai terremoti avvenuti nel centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. La possibile modifica emerge da indiscrezioni di stampa e prevede un limite massimo di spesa di 400 milioni per quest'anno, di cui 70 per quanto riguarda il caso dell'Aquila. Il decreto aveva causato proteste dalle aree terremotate, ma anche dal forum del terzo settore, dato che la versione uscita dal Consiglio dei Ministri cancella tre delle eccezioni che permettevano ancora la cessione del credito: le strutture danneggiate da eventi sismici, quelle no profit per persone anziane con disabilità e le case popolari. Il governo ha giustificato l'intervento con la necessità di controllare i conti pubblici in vista del DEF, il documento di economia e finanza da presentare ad aprile, ma è andata a colpire alcune tra le fasce più deboli della popolazione. Sentiamo Massimo Alberti.
Il ministro Giorgetti ha parlato di 40 miliardi di extra deficit, ma non ha chiarito quanti di questi siano generati dal superbonus, ed è la prima questione. La seconda è una corsa del governo a blindare alcuni provvedimenti, come il taglio contributivo, senza cui si giocherebbe un bel pezzo del proprio blocco socio-elettorale, ma per farlo sceglie un provvedimento bandiera attorno all'odiato superbonus. Facciamo un passo indietro. Il superbonus 110% è un peccato originale. Consentiva la cessione del credito con sconto in fattura a tutti, non solo a chi non poteva permettersi lavori onerosi. E così ne hanno usufruito subito proprietari di villette, in seguito anche molti condomini di abitanti ad alto reddito o addirittura di seconde case al mare e montagna. Questa eccezione, contenuta nel decreto del febbraio scorso, non è stata toccata ed è quella che più dovrebbe preoccupare Giorgetti, anche perché i conti su queste strutture non sono ancora chiari. Si sceglie invece di toccare le case popolari, che rappresentano una quota minima del patrimonio edilizio e comportano lavori meno costosi, le strutture per anziani e disabili del no profit e le vittime dei terremoti. Una scelta apparentemente illogica sul fronte dei conti, se non appunto per preservare i propri riferimenti elettorali. Da qui le proteste di sindaci e enti che di fatto sarebbero del tutto impossibilitati a fare i lavori. È chiaro che si tratti di una scelta politica che comunque sta facendo discutere anche la stessa maggioranza. Giorgetti ha preso tempo per dare i numeri definitivi, si aspettano i dati di marzo, poi dovrà scoprire le carte nel primo documento di programmazione economica, che arriva a due mesi dalle elezioni, in una fase di crescita assai traballante. C'è da credere che col voto alle porte tra i partiti di governo non saranno giorni tranquilli.
Il giornale radio termina qui, gli aggiornamenti tra poco alle 8. Buona giornata e buon ascolto.